Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
A pranzo Matilde non si fece vedere. La sera si fermò brevemente in salotto, ma non guardò Julien, che trovò strano quel comportamento. «Non conosco le loro abitudini», pensò. «Mi darà una spiegazione». Tuttavia, preso da una grande curiosità, studiava l'espressione del volto di lei e non poté nascondersi che aveva un'aria dura e cattiva. Evidentemente non era la stessa donna che la notte precedente aveva, o fingeva di avere, degli slanci di felicità anche eccessivi, per essere veri. Il giorno seguente, e poi due giorni dopo, stessa freddezza da parte sua. Matilde non lo guardava, non si accorgeva della sua esistenza. Julien, divorato da una tremenda inquietudine, era ormai lontanissimo da quel senso di trionfo che l'aveva animato il primo giorno. «Non sarà per caso un ritorno alla virtù?» si chiese. Ma era questa una parola troppo borghese per l'altera Matilde. Può darsi che si rimproveri la colpa commessa per la sua sensibilità femminile. Julien era convinto di essere il suo primo amante. Mentre Julien, pieno di pregiudizi ricavati dai libri e dai suoi ricordi di Verrières, inseguiva la chimera di un'amante tenera e incurante della propria esistenza, dopo che ha reso felice il suo innamorato, Mathilde, nella sua vanità, era furiosa con lui. Poiché da due mesi non si annoiava, non temeva più la noia. Così, senza poterlo minimamente sospettare, Julien aveva perduto la sua maggiore risorsa. «Mi sono data un padrone», pensava lei nel suo cupo sconforto. «È pieno di senso dell'onore, d'accordo, ma se esaspero la sua vanità, si vendicherà, rivelando quali sono i nostri rapporti». Matilde non aveva avuto altri amanti, e in una circostanza della vita che dà qualche tenera illusione anche alle anime più aride, era in preda alle riflessioni più amare. Il terzo giorno, siccome la signorina de la Mole si ostinava a non guardarlo, Julien la seguì dopo cena, contrariandola in modo evidente, nella sala del biliardo. «E allora, signore, credete di aver acquisito dei diritti tanto forti su di me?» gli disse con una collera a stento trattenuta, «visto che, opponendovi alla mia chiara volontà, pretendete di parlarmi. Sapete che nessuno ha mai osato tanto?» Niente di più ridicolo di quel dialogo tra amanti. Senza saperlo, erano mossi l'uno contro l'altro dall'odio più vivo. Poiché nessuno dei due aveva un carattere tollerante e avendo l'abitudine di parlarsi in modo confidenziale, arrivarono ben presto a dirsi che era tutto finito. «Vi giuro un eterno segreto», disse Julien, «e vi prometterei anche di non rivolgervi più la parola, se questo dovesse danneggiare la vostra reputazione». Salutò rispettosamente e se ne andò. Aveva compiuto, senza troppa fatica, quello che riteneva un dovere. Era ben lontano dal credersi molto innamorato della signorina de la Mole. Senza dubbio non l'amava affatto tre giorni prima, quando lei l'aveva nascosto nell'armadio di Mogano. Ma tutto mutò velocemente nel suo animo, quando pensò di aver rotto per sempre ogni rapporto con lei. La sua memoria si mise crudelmente a ripercorrere ogni minimo dettaglio di quella notte, che in realtà l'aveva lasciato tanto freddo. E nella notte stessa che seguì quella dichiarazione di irrimediabile rottura, a Julien parve quasi di impazzire, vedendosi costretto a riconoscere che era innamorato di Matilde. La consuetudine con l'infelicità gli diede un barlume di buon senso. Decise di partire per la lingua d'oca, fece la valigia e andò alla stazione di posta. Si sentì venir meno quando gli dissero che c'era un posto il giorno dopo nella Corriera per Tolosa. Lo prenotò e tornò a casa per annunciare la sua partenza al marchese. Il signor de la Mole era uscito. Più morto che vivo, Julien andò ad aspettarlo in biblioteca. Come rimase trovandovi Matilde? Vedendolo comparire, lei assunse un'aria cattiva sulla quale era impossibile ingannarsi. Travolto dal dolore, smarrito dalla sorpresa, Julien ebbe la debolezza di dirle, nel tono più dolce che veniva dall'anima: «Così? Non mi amate più?»
«Mi fa orrore l'essermi data al primo venuto!» disse Matilde, piangendo di rabbia contro se stessa.
«Al primo venuto!» esclamò Julien, e si lanciò su una vecchia spada medievale che era conservata in biblioteca come una curiosità. Il suo dolore, che credeva fosse giunto al limite estremo quando le aveva rivolto la parola, si era centuplicato alla vista di quelle lacrime di vergogna. Sarebbe stato il più felice degli uomini se avesse potuto ucciderla. Appena ebbe estratto con una certa fatica la lama dal suo fodero antico, Mathilde, felice di una sensazione così nuova, si mosse con fierezza verso di lui. Le sue lacrime si erano asciugate. Il pensiero del marchese della Mole, il suo benefattore, si presentò di colpo a Julien. «E io ucciderei sua figlia, che orrore!» e fece per gettare la spada. «Certo scoppierà a ridere», si disse, vedendo il mio gesto melodrammatico, e ritrovò tutto il suo sangue freddo. Questa scena, condotta con crescente lentezza, durò almeno un minuto. Mathilde lo guardò stupita, pensando: «Sono stata sul punto di essere uccisa dal mio amante!» Quel pensiero la riportava ai più bei tempi di Carlo IX e di Enrico III. Era immobile davanti a Julien, che aveva rimesso a posto la spada, e lo guardava con occhi nei quali l'odio era sparito. «Sto per commettere qualche altra debolezza per lui», pensò Mathilde. «Allora sì che si crederebbe mio signore e padrone, dopo una ricaduta, è proprio adesso che gli ho parlato con tanta fermezza!» E scappò via. «Dio, com'è bella!» pensò Julien vedendola correre, ed è lei che si precipitava con impeto fra le mie braccia neppure 8 giorni fa. E quegli istanti non torneranno più per colpa mia. E mentre accadeva un fatto così straordinario, così importante per me, restavo quasi indifferente. Devo ammettere di essere nato con un carattere molto mediocre e disgraziato. Sopraggiunse il marchese. Julien si affrettò ad annunziargli la sua partenza.
«Per dove?» gli chiese il signor de la Mole.
«Per la lingua d'oca.»
«No, per favore, siete riservato a ben più alti destini. Se partirete, sarà per il nord. Anzi, in termini militari, siete consegnato in casa. Vi farete la cortesia di non assentarvi mai più di 2 o 3 ore. Posso aver bisogno di voi da un momento all'altro.»
Julien salutò e si ritirò senza dire nulla, lasciando il marchese molto stupito. Non si sentiva in grado di parlare e si chiuse nella sua stanza, dove poté ingigantire liberamente tutta l'atrocità della sua sorte. Mathilde, estasiata, non pensava che alla gioia di aver rischiato di essere uccisa. Giungeva fino a dirsi: «È degno di essere il mio padrone, perché è stato sul punto di uccidermi. Quanti giovanotti dell'alta società bisognerebbe fondere insieme per arrivare a un tale slancio di passione?» In quel momento, se le si fosse presentata una possibilità dignitosa per riallacciare i rapporti, ne avrebbe approfittato con piacere. Julien, chiuso a doppia mandata nella sua stanza, era in preda alla disperazione più violenta. Nella sua follia pensava di gettarsi ai piedi di Mathilde. Se invece di starsene nascosto in un luogo appartato, avesse vagato nel giardino o per la casa, offrendosi alla prima occasione, in un istante avrebbe forse visto mutarsi la sua terribile infelicità nella gioia più piena. Mathilde si era fatta un'idea incantevole dei brevi istanti in cui lo aveva amato e li rimpiangeva. «In realtà», pensava, «la mia passione per questo povero ragazzo non è durata ai suoi occhi che dall'una di notte, quando l'ho visto arrivare con la scala e con le sue pistole in tasca, fino alle 8 del mattino. Un quarto d'ora dopo, ascoltando la messa a Saint-Valère, ho cominciato a pensare che si sarebbe creduto il mio padrone e che avrebbe cercato di ridurmi all'obbedienza col terrore.» Dopo pranzo, la signorina de la Mole, ben lontana dall'idea di fuggire Julien, gli parlò e lo invitò in qualche modo a seguirla in giardino. Lui le obbedì. Era un'altra prova da affrontare. Mathilde cedeva, senza rendersene conto, all'amore che rinasceva in lei. Passeggiare al suo fianco le dava un immenso piacere e guardava con curiosità le sue mani che quella stessa mattina avevano afferrato la spada per ucciderla. Dopo quel gesto e dopo tutto quello che era successo, non potevano certo parlarsi come prima. Poco a poco Mathilde si mise a confidargli i propri intimi sentimenti. Provava una strana voluttà in questo genere di conversazione. Arrivò a raccontargli dei suoi passeggeri e entusiasmi per Croisenois, per Caylus.
«Come? Anche per Caylus?» esclamò Julien, e in quelle parole esplodeva tutta l'amara gelosia di un amante abbandonato.
Così parve a Matilde e non ne fu per niente offesa. Continuò a torturarlo, rivelandogli i dettagli dei suoi sentimenti passati nel modo più colorito e con l'accento della più intima verità. Le pene della gelosia non possono andare oltre. Sospettare che un rivale sia amato è già molto crudele, ma sentirsi descritto quell'amore nei dettagli dalla donna che si adora è senz'altro il colmo della sofferenza. Matilde gli sembrava adorabile e non c'era parola capace di esprimere l'intensità della sua ammirazione. Passeggiando accanto a lei, le guardava furtivamente le mani, le braccia, il suo portamento regale. Era sul punto di cadere ai suoi piedi, implorando pietà.
«E questa creatura così bella, così superiore a tutto, e che una volta mi ha amato, amerà presto Caylus!»
Giunto al limite estremo della sofferenza, come avrebbe potuto indovinare quel povero ragazzo che la signorina de la Mole provava tanto piacere nel ripensare le sue velleità amorose per Caylus o Luz, proprio perché stava parlando con lui? Non ci sono parole in grado di esprimere le angosce di Julien. Ascoltava tutti i dettagli dell'amore che Matilde aveva provato per gli altri in quello stesso viale dei Tigli dove solo pochi giorni prima lui aveva aspettato che suonasse l'una per entrare nella sua camera.
Un essere umano non può sopportare un'infelicità più grande.
Quella forma di intimità crudele durò 8 lunghi giorni. Matilde sembrava talvolta cercare le occasioni per potergli parlare, altre volte si limitava a non sfuggirle. E l'argomento di conversazione al quale sembravano entrambi tornare con una sorta di atroce voluttà era il racconto dei sentimenti da lei provati per altri. Gli diceva delle lettere che aveva scritto, gliene ripeteva le parole, gliene recitava intere frasi. Negli ultimi giorni sembrava che Matilde lo osservasse quasi con gioia maligna. Il suo dolore le procurava un vivo piacere. «Voi non mi amate più, e io vi adoro», le disse un giorno Julien, sconvolto dall'amore e dall'infelicità. Era forse la più grossa sciocchezza che avrebbe potuto commettere. Quella frase distrusse in un batter d'occhio tutto il piacere che la signorina de la Mole provava nell'aprirgli il suo cuore. Quella sua frase, così sincera e così stupida, cambiò tutto in un istante. Matilde, sicura di essere amata, lo disprezzò. Stavano passeggiando, quando Julien le aveva detto quelle parole infelici. Lei si era allontanata subito, esprimendo con lo sguardo un terribile disprezzo. Rientrata in salotto per tutta la serata, non lo aveva più guardato. Il giorno dopo quel disprezzo le riempiva il cuore. Era scomparso lo slancio che per una settimana le aveva fatto provare tanto piacere nel trattare Julien come l'amico più intimo. Ora, al solo vederlo, avvertiva una sensazione sgradevole, che arrivò fino al disgusto. Non è possibile esprimere l'enorme disprezzo che Matilde sentiva per lui, quando lo incontrava. Julien non aveva capito nulla di tutto ciò che era accaduto in quei giorni nel cuore di Matilde, ma ne coglieva il disprezzo. Ebbe il buon senso di farsi vedere da lei il meno possibile, e senza mai guardarla. Ma solo a prezzo di una pena mortale riuscì a privarsi della sua presenza. Gli parve che la sua infelicità ne fosse ancora accresciuta. La forza d'animo di un uomo non può andare oltre, si diceva. Passava le sue giornate a una finestrella della soffitta. Le persiane erano accuratamente chiuse e di lassù almeno poteva scorgere la signorina de la Mole quando appariva in giardino. E cosa provò quando la vide passeggiare dopo pranzo con Caylus, con Luz, o con un altro per il quale gli aveva confessato di avere avuto qualche velleità amorosa? Julien non aveva mai pensato di poter essere tanto infelice. Avrebbe voluto urlare. Quell'anima, di solito così padrona di sé, era completamente sconvolta. Ogni pensiero che non riguardasse Matilde gli risultava odioso. Era incapace di scrivere anche le lettere più semplici.
«Siete impazzito», gli disse il marchese.
Julien, tremante per la paura di essere scoperto, gli disse di non sentirsi bene e riuscì a farsi credere. Fortunatamente per lui, il marchese a pranzo fece dell'ironia sul suo prossimo viaggio. Matilde capì che avrebbe potuto essere molto lungo. Erano già diversi giorni che Julien la evitava, e quei giovani brillanti che avevano avuto tutto ciò che mancava a quell'essere così pallido e cupo non riuscivano più a sottrarla ai suoi pensieri. «Se fossi compagna di un uomo come Julien, al quale manca solo la ricchezza che ho io, non passerei certo inosservata nella mia vita». Ben lontana dal temere continuamente una rivoluzione, come le mie cugine, che per paura del popolo non osano rimproverare un postiglione, sarei sicura di sostenere una parte, e una parte importante, perché l'uomo che ho scelto ha del carattere e un'ambizione senza limiti. Che cosa gli manca? Amici? Denaro? Glieli darò io. Ma così pensando, trattava un po' Julien come un inferiore, da cui ci si fa amare quando si vuole. Pensando all'avvenire e al ruolo particolare che sperava di avere, Matilda arrivò presto a rimpiangere anche le discussioni aride ed astratte che aveva spesso avuto con Julien. Talvolta, stanca di questi elevati pensieri, sospirava all'idea dei momenti di felicità che aveva avuto accanto a lui. Questi ultimi ricordi le giungevano non senza rimorsi, che in certi momenti la opprimevano. «Ma se una ragazza come me», pensava, «cede a una debolezza, non può dimenticare i suoi doveri che per un uomo di valore. Se ci sarà una rivoluzione, perché Julien Sorel non dovrebbe essere un Roland e io una signora Roland? Preferisco questo ruolo a quello della Stael. Un comportamento immorale sarebbe un ostacolo nel nostro secolo. Certo, non mi si potrà rimproverare una seconda debolezza. Ne morirei di vergogna». I pensieri di Matilde, bisogna ammetterlo, non erano tutti così solenni. Osservava Julien e trovava una grazia incantevole nei suoi minimi gesti. «Senza dubbio», pensava, «sono riuscita a distruggere in lui anche la più piccola idea di avere dei diritti. Lo prova del resto l'aria di infelicità e profonda passione con la quale il povero ragazzo mi ha detto quelle parole d'amore 8 giorni fa. Bisogna ammettere che sono stata un po' strana ad irritarmi per una frase tanto appassionata e rispettosa. Non sono forse sua. Quella frase era del tutto naturale e, insomma, molto piacevole. Julien mi amava ancora, dopo interminabili conversazioni nelle quali gli avevo solo parlato, e con molta crudeltà, lo riconosco, delle velleità d'amore che la noia della mia vita mi aveva ispirato per quei giovani dell'alta società di cui è tanto geloso. Ah, se sapesse come sono poco pericolosi per me, come accanto a lui mi sembrano scoloriti e tutti uguali. Mentre faceva queste riflessioni, Matilde tracciava a caso dei segni di matita su un foglio del suo album. Uno dei profili che aveva abbozzato le diede un'improvvisa gioia. Somigliava a Julien in modo sorprendente. «È la voce del cielo! Ecco un miracolo dell'amore!» esclamò con entusiasmo. «Senza saperlo, ho fatto il suo ritratto!» Scappò in camera sua e vi si chiuse. Si impegnò molto per fare un vero ritratto di Julien, ma non ci riuscì. Quel profilo tracciato a caso era sempre il più somigliante. Matilde ne fu felice. Vi scorse la prova evidente di una grande passione.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.